Un buongiorno a tutte e tutti, agli ascoltatori di Radio Città Aperta, agli ascoltatori di Gemini Network. Questa è per scorrere della segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta, con voi in studio Alessio Ramaccioni. Vediamo le notizie che abbiamo selezionato per voi questa mattina. Partiamo da un articolo tratto da Globalist: Bengasi, quei pescatori liberati grazie ai nostri 007 e al pizzo del gambero rosso. Quello che l'uomo forte, scusate, della Cirenaica voleva dall'Italia non erano né denaro né armi, né in abbondanza, ma un riconoscimento politico, ed è quello che Conte e Di Maio gli hanno regalato. Giuiscono e ha ragione: i familiari dei 18 pescatori finalmente liberi potranno passare, sia pure in tempi di Covid, un Natale sereno, ma il governo italiano non ha proprio nulla da festeggiare, e non solo perché ci sono voluti oltre 100 giorni per ottenere dal generale Khalifa Haftar la liberazione dei 18 sequestrati. Non c'è da festeggiare, neanche fregiarsi di medaglie immeritate, è vero, ministro Di Maio, perché ciò che l'uomo forte della Cirenaica voleva dall'Italia non erano né denaro né armi, né ha in abbondanza, ma un riconoscimento politico, ed è quello che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il titolare della Farnesina Luigi Di Maio gli hanno regalato, volando a Bengasi per celebrare la liberazione dei pescatori. Un riconoscimento politico che, come ha più volte scritto Globalist, non ha mai avuto come oggetto la liberazione dei calciatori scafisti condannati dai tribunali italiani per gravi reati di traffico di esseri umani e procurata strage. Il riconoscimento riguarda un diritto che i libici rivendicano su acque internazionali che non gli appartengono. È il pizzo del gambero rosso quello che l'Italia ha pagato, e di questo non c'è nulla, proprio nulla, di che rallegrarsi. E se un merito va attribuito per la lunga trattativa che ha portato alla liberazione dei 18 sequestrati, questo va alla nostra intelligence, che ha lavorato sul campo a strettissimo contatto con il nostro corpo diplomatico in Libia, a cominciare dall'ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi. Finalmente liberi, dopo più di 100 giorni bloccati in Libia. Era il 1° settembre scorso quando due pescherecci italiani di base al porto di Mazara del Vallo venivano sequestrati al largo della Libia, a 35 miglia da Bengasi, dalle forze al comando del generale Haftar. Fra i 18 membri dell'equipaggio, 8 italiani. L'accusa: si è fatto riferimento a una presunta violazione della zona militare dichiarata dal fronte Haftar nel tratto di mare in cui sono stati bloccati i marittimi. I nostri pescatori sono liberi, annuncia con un post su Facebook Di Maio, dopo le notizie sulla missione a Bengasi con il premier Conte. Tra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari. Il titolare della Farnesina dice: grazie all'AISE, la nostra intelligence esterna, e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa. Un abbraccio a tutta la comunità di Mazara del Vallo, scrive ancora. Il governo continua a sostenere con fermezza il processo di stabilizzazione della Libia, e ciò che io e il presidente Conte abbiamo ribadito oggi stesso ad Haftar durante il nostro colloquio a Bengasi. Viva l'Italia, che insomma non guasta mai. Scrive Di Maio, ovviamente. Il fermo dei marittimi è avvenuto, secondo alcuni, non a caso, all'indomani di una visita in Libia del ministro degli esteri, proprio Di Maio, che diversamente da altre volte si era recato solo a Tripoli e non anche a Bengasi per incontrare Haftar, circostanza questa che aveva fatto pensare a una sorta di ricatto dall'Italia all'Italia. A metà ottobre il direttore del Dipartimento della Guida Morale dell'autoproclamato esercito libico, Khaled al-Majoub, accusava i pescatori di aver sconfinato in acque territoriali libiche. La loro storia si è intrecciata con quella di 4 giovani libici partiti nel 2015 da Bengasi con il sogno del mondo del pallone e condannati in Italia come assassini e trafficanti di migranti. Sui loro casi si attende la Cassazione. Era stato per primo un sito libico a mettere in relazione le vicende dei 4 giovani con quella dei marittimi. Per settimane i familiari dei pescatori hanno portato avanti un sit-in davanti a Montecitorio. Non ho dimenticato i nostri pescatori che sono in Libia, ce la stiamo mettendo tutta, diceva ieri nel corso di una diretta Facebook il ministro degli esteri, parlando di un grande lavoro di mediazione. L'altro ieri, l'articolo è uscito ieri, quindi il post a cui fa riferimento è dell'altro ieri. Danni: la Farnesina sconsiglia di pescare nelle acque dove si è verificato il sequestro dei pescherecci. E poi c'è la polemica politica con la centrodestra che attacca, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa interessante? Interessante innanzitutto sottolineare come effettivamente esista questa capacità dell'intelligence italiana di muoversi bene, soprattutto nei teatri, diciamo così, del Medio Oriente, no? Nei rapporti con i soggetti che agiscono in, insomma, nella parte settentrionale dell'Africa, tutto il Medio Oriente, insomma, dai tempi, cioè, ricordiamo le vicende più recenti, insomma, si sa che negli anni 80, negli anni 70-80, i servizi italiani avevano dei rapporti funzionali e profondi con il mondo arabo, diciamo così. Ricordiamo la vicenda più recente, la liberazione, recente, sono passati 15 anni, la liberazione di Julian Sgrena da parte dei nostri servizi, poi finiti con la morte di un nostro funzionario per mano dei militari americani. Ricordiamo le vicende più recenti, insomma, le liberazioni di diversi cooperanti, che poi, insomma, si è sempre parlato di questi enormi riscatti pagati, ma probabilmente, quasi sicuramente, c'è sotto anche una profonda capacità di gestione di questo tipo di situazione da parte dell'intelligence. Anche qui viene riconosciuta la capacità della nostra intelligence, dell'intelligence italiana, di lavorare con questi interlocutori. E poi è interessante questa questione del pizzo del gambero rosso, il riconoscimento politico che Haftar ha estorto. Di fatto, attraverso il rapimento, con un reato internazionale al nostro governo, che secondo questa interpretazione insomma, sarebbe stato debole nei confronti appunto, del generale Haftar. Questo è il quadro che emerge da questo articolo, uno spunto interessante. Andiamo avanti, altro articolo, questa volta tratto da Il Post. In Nigeria sono stati liberati centinaia di studenti che erano stati rapiti da Boko Haram. Centinaia di studenti che erano stati rapiti l'11 dicembre in un attacco armato in una scuola in Nigeria sono stati liberati. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo terrorista islamista Boko Haram. Gli studenti liberati, più di 300, erano scomparsi dopo che uomini armati in motocicletta avevano preso d'assalto la Government Science School di Kankara nella tarda serata di venerdì scorso. Il governatore dello stato di Katsina, Aminu Bello Masari, ha detto che i ragazzi liberati sono 344 ed erano stati tenuti sotto sequestro nella foresta di Rugu, nel vicino stato di Zamfara. Masari, in un'intervista televisiva alla TV di stato NTA, ha detto che inoltre che sarebbe stata liberata la maggior parte degli studenti rapiti lo scorso 11 dicembre. Al Jazeera ha scritto che per il momento non è possibile verificare da fonti indipendenti la notizia. Masari ha spiegato che le forze di sicurezza nigeriane avevano isolato l'area in cui erano detenuti i ragazzi, avevano ricevuto l'ordine di non sparare. Un assistente del governatore ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP che i 344 studenti liberati si trovano nello stato di Zamfara, dove i medici stanno verificando le loro condizioni fisiche. Venerdì, quindi oggi, dovrebbero tornare alle rispettive famiglie. In Nigeria il rapimento degli studenti ha suscitato preoccupazioni, ma più che altro, aggiungiamo noi, ha sottolineato la grande insicurezza e la violenza nel nord del paese. Insomma, sappiamo che c'è un pezzo di Nigeria che di fatto è pressoché fuori dal controllo dell'autorità nazionale, perché appunto è in corso una guerra civile, chiamiamola così, con gli islamisti di Boko Haram. Giovedì scorso decine di manifestanti hanno marciato per le strade della città di Katsina con lo striscione Bring Back Our Boys, slogan che richiamava la campagna lanciata nel 2014 per riportare a casa più di 200 ragazze rapite sempre da Boko Haram nella città nord-orientale di Chibok. La marcia a Katsina è stata promossa da un appello della Coalition of Northern Groups, un'associazione per i diritti civili che si occupa dei problemi sociali della Nigeria settentrionale, che secondo i suoi attivisti sarebbe stata abbandonata alla mercé di banditi, rapitori, rapinatori armati, stupratori e un assortimento di criminali incalliti. Beh, Boko Haram è uno delle sigle dell'integralismo islamico, tra l'altro più violento, intransigente, aggressivo, militarizzato che esista. Cioè, se ne è sempre parlato poco rispetto alla gravità delle sue azioni. Cioè, in Nigeria ha ammazzato un sacco di persone. Naturalmente se ne parla poco perché sono in Nigeria. Questo è uno dei grandi vulnus della stampa italiana, per cui le cose che non avvengono in Europa o al massimo negli Stati Uniti o in Medio Oriente o in Asia, proprio in caso di pandemie mondiali, non sono rilevanti. Invece, insomma, si è parlato tanto, e giustamente, dello Stato islamico, soltanto però quando era mediaticamente interessante, no? Quando insomma, tutta la vicenda, le questioni legate a Kobane, poi è sparito anche di nuovo dalla narrazione. Boko Haram, insomma, non è che sia troppo diverso come violenza e come eccessi. Comunque, andiamo avanti ulteriormente. Due articoli da contropiano.org: la politica militare europea si prepara alla guerra ibrida, la firma quella di Sergio Cararo, in una recentissima audizione alla Commissione Difesa del Senato sul tema sicurezza cibernetica, riflessioni in ambito europeo. Il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea, ha dichiarato che le minacce dei conflitti tradizionali sono potenziali, mentre il confronto digitale è fattuale, avviene ogni giorno, bisogna rispondere ora, non domani. Ma se questa appare una fotografia inquietante ma realista, il passaggio più significativo è stato il seguente: sempre più spesso gli attori statuali raggiungono i loro obiettivi geopolitici non solo attraverso strumenti tradizionali come la forza militare, ma anche attraverso strumenti cibernetici più discreti, volti anche a interferire nei processi democratici interni. Non ho dubbi che in inglese li chiameremmo con il loro nome, hybrid warfare, ha dichiarato il generale Graziano. Nel descrivere scenari in qualche modo incombenti, non ha avuto remore a indicare che è ormai ampiamente noto l'utilizzo del cyberspazio come quinto dominio di conflitto, terra, acqua, aria e spazio. Un vero terreno di guerra da solo o nell'ambito di un approccio ibrido. Le campagne di disinformazione, le notizie false, le operazioni cibernetiche mirate a infrastrutture critiche sono sempre più comuni. A queste si affiancheranno le sfide della sicurezza associate alle disruptive technologies, intelligenza artificiale, quantum computing, alta capacità di calcolo, cloud computing e 5G, ha aggiunto il generale. Secondo il presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea, è essenziale sviluppare in Europa capacità tecnologiche per mitigare le minacce e le vulnerabilità tali da generare quello che nel linguaggio del potere è chiamato effetto deterrenza e che qui potremmo chiamare cyber deterrenza. Gli attacchi ibridi informatici non sono di per sé minacce, sono strumenti impiegati da attori ostili, statali e non statali, che sono loro sì la minaccia, ha spiegato il generale Graziano nell'audizione. Non è semplice quindi risalire ai mandanti, e per questo in tema di cybersicurezza si parla di APT, Advanced Persistent Threat, un acronimo che serve a indicare quei gruppi hacker criminali più o meno sostenuti da attori statuali. Un linguaggio dunque privo di qualsiasi di quei freni inibitori ai quali eravamo più abituati in passato. Si parla di appunto anche potenziale catastrofe informatica. Già nel dicembre del 2018, nel piano d'azione contro la disinformazione adottato dalla Commissione Europea, ha scritto nero su bianco che le campagne di disinformazione, in particolare quelle condotte da paesi terzi, spesso sono parte di una guerra ibrida che comprende cyber attacks e hackeraggio delle reti. Ci sono prove che dimostrano che soggetti di uno Stato straniero stanno intensificando l'attivazione di strategie di disinformazione per influenzare il dibattito pubblico e interferire nel processo decisionale democratico. L'articolo poi prosegue una serie di altri spunti interessanti. L'analisi indica come indubbiamente il prevalere della guerra ibrida presenta alla NATO una sfida istituzionale. Per contrastare efficacemente le minacce irregolari, l'alleanza dovrà rafforzare la cooperazione con le organizzazioni internazionali, in particolare con l'Unione Europea. La questione della guerra da tempo è entrata con forza nell'agenda politica internazionale, inclusa come vediamo quella dell'Unione Europea. Sono 20 anni che assistiamo a guerre senza dichiarazioni ufficiali consegnate agli ambasciatori, ma solo con ultimatum azioni militari unilaterali. L'ultima guerra ad aver avuto una parvenza di ufficialità è stata l'aggressione della NATO alla Serbia nel 99, ma in quel caso l'imbroglio fu totale. L'articolo prosegue, è molto interessante e anche un po' inquietante, no? Perché di fatto apre a scenari che potevano insomma essere inseriti nelle categorie dei film di fantascienza, di qualche videogioco, no? Di ultima generazione, le guerre ibride, mentre invece sono un tema che interessa la politica militare anche dell'Unione Europea. Chiudiamo con l'ultimo spunto, sempre contropiano: nazismo, neonazismo, ancora una volta l'Italia si astiene, l'ennesima azione pavida o in malafede delle nostre istituzioni nei confronti del tema fascismo e nazismo. Dopo che lo scorso 18 novembre, con il voto contrario di Stati Uniti e Ucraina e l'astensione di 53 paesi, il terzo comitato dell'Assemblea Generale ONU aveva accolto il progetto di risoluzione russo su lotta contro la eroicizzazione di nazismo, neonazismo e altre pratiche che favoriscano il crescere di moderne forme di razzismo, il 16 dicembre l'Assemblea Generale, con il voto favorevole di 130 paesi, ha approvato la risoluzione stessa, che raccomanda fra l'altro l'adozione di misure contro la revisione dei risultati della Seconda Guerra Mondiale. Oltre al solito voto contrario degli Stati Uniti e dell'Ucraina, si sono nuovamente astenuti 51 paesi, fra cui Italia, Francia, Germania, Austria, Belgio, paesi dell'est europeo quasi al completo, Canada, Giappone, paesi scandinavi, Spagna, Svizzera. Insomma, la solita gang affiliato fiancheggiatrice della NATO e dell'Unione Europea. Naturalmente il voto contrario dei golpisti ucraini non fa notizia, al pari della stazione dei paesi NATO, non fa più notizia nemmeno il no dell'Italia, che non si preoccupa certo di dover ribadire il proprio antifascismo con l'appoggio a un regime che proprio nelle stesse ore in cui l'ONU approvava la risoluzione scodellava il calendario 2021 degli anniversari da celebrare ufficialmente, inserendovi anche giornate dedicate agli ufficiali della divisione SS Galicina, collaborazionisti dei polizzai nazisti in Ucraina, rappresentanti delle organizzazioni dei nazionalisti ucraini. Insomma, solida storia che però non va, insomma, passata sotto traccia, no? Il fatto che sia in atto un movimento di revisionismo, ma a livello internazionale, a livello anche di riferimenti culturali significativi, più che culturali, politici, è una cosa gravissima che, insomma, va sottolineata e denunciata con forza, no? Abbiamo parlato tante volte della figura ignobile che anche le nostre istituzioni, come la nostra stampa mainstream, ha incassato rispetto alla vicenda della rivoluzione di Maidan, che poi si è rivelata quello che era un golpe etero diretto da Europa e Stati Uniti diciamo attuato tramite delle bande neonaziste violente e militarizzate. Questo è un po', cioè, questa cosa si ripete in continuazione, cioè è ipocrita, no? Facciamo tutte le giornate della memoria, no? con tutte le questioni politiche e comunicative annesse e connesse, e poi ci asteniamo su risoluzioni che di fatto ci impongono di tenere a mente chi erano i buoni e chi i cattivi in un evento epocale come la Seconda Guerra Mondiale, ad esempio. Altro articolo che vi consiglio ovviamente di leggere. Chiudiamo qui, grazie per averci seguito. Block Notes torna lunedì mattina, buon proseguimento con i palinsesti di Radio Città Aperta e di Gemini Network, e naturalmente buona giornata a tutte e tutti.